Lettura di Ars. Questa volta si affronterà un testo scritto molto facilmente all'inizio del XIV secolo da Richard Rolle. È un testo molto importante intitolato L'incendio d'amore. Come sempre, Ars cerca di parlare di realtà possibili e non di fumisterie pseudo-spirituali funzionali al sonno, all'oblio. Ad Ars interessano i fatti. Esistono i fatti dello spirito che sono molto più fatti di quelli che noi consideriamo la realtà. Lo spirito ha un'altra entità, un altro spessore, un'altra dimensione. La realtà è transeunte, la realtà è continuo movimento e continua instabilità. Quindi, cosa cerchiamo? Cerchiamo qualcosa che dia stabilità, che sia capace di far intendere qualche cosa che in noi esiste, in tutti noi uomini esiste, e che ci rende davvero uomini. L'uomo che è macchinetta affaccendata, l'uomo che è preso, non che non si debba agire, la vita è fatta così. La questione è: lasciamo uno spazio a Dio, perché da quello spazio è come la luce che entra da una finestra. Alla mattina, all'alba, entra un poco di più, un po', e fino alla fine la stanza diventa tutta luminosa. Noi lavoriamo a questo. Non dobbiamo pretendere niente, volere niente, non abbiamo spiritualità assurde. Cerchiamo le cose pulite, semplici, che siano leali, che siano oneste. Lo spirito è lealtà, lo spirito è onestà, lo spirito è verità, lo spirito è voto. Lo spirito è un impegno per la vita, perché l'uomo che non ha spirito vive solo male. Non si vuole drammatizzare le cose, però tra vivere male e vivere con un po' di felicità, forse è meglio vivere un po' di felicità. Quell'argomento che è trattato in questo incendio d'amore è una chiave di una lettura che si appoggia al concetto di entusiasmo, entus, avere il fuoco dentro. Quindi l'entusiasta, pensiamo alla sindrome di Stendhal in un certo senso, l'entusiasta è colui che ha un fuoco dentro, e non è solo una metafora, perché vediamo che dall'entusiasmo nasce un approccio al sacro che è trasformativo, che è arricchente. Dall'entusiasmo nasce la vita, anche l'amore. L'amore è entusiasmo, è fuoco dentro. Senza fuoco dentro che amore c'è? C'è sentimento, un po' di sessualità spesa bene o male, e poi la solita roba da mercatino. Allora, l'Ars cosa vuole? Vuole sottolineare quello che è semplicemente l'integrità nostra di tutti, la bellezza nostra di tutti, la possibilità che abbiamo tutti. Di fronte c'è soltanto la rinuncia a vivere, il sonno, la testa sbattuta come la pallina del flipper, un po' qui, un po' lì, un po' là. Invece l'incendio d'amore, lo dice già lo stesso autore, è un testo per tutti, si rivolge a tutti. Non è un testo, voglio dire, che nasce per qualche strana allampanata realtà o finto aristocratica, perché poi l'aristocrazia vera è umile, e io lo so molto bene, avendo degli amici splendidi, che grande umiltà professano. Recita così il testo. Nel prologo dice: non so dirti quanto fui meravigliato la prima volta in cui sentii il mio cuore divenire caldo. Era un calore vero e non immaginario, lo sentivo come se fosse proprio di fuoco, e con mio stupore il caldo cresceva, regalandomi un senso di grande e inattesa consolazione. Mi accertai che nulla di materiale stesse riscaldando il mio petto, e quando fui certo che esso proveniva dall'interno, che questo incendio d'amore non aveva cause materiali o peccaminose ed era invece un dono del Creatore, allora mi rallegrai davvero e volli che il mio amore crescesse. E questa brama si fece via via più incalzante, grazie alla delizia e alla dolcezza interiori che questa fiamma introduceva nella mia anima. Mai avrei creduto che noi, esuli in questo mondo, avremmo potuto sperimentare un simile ardore, acceso dalla dolce devozione. Io sentivo la mia anima divampare come sotto l'azione di un fuoco reale. Ricordiamoci, entumeo vuol dire proprio avere un fuoco dentro. Non consegno, dice questo libro, all'attenzione dei filosofi e dei sapienti di questo mondo, dei grandi teologi impantanati nelle loro interminabili dispute, ma alla mente dei semplici e degli illetterati che cercano di amare Dio invece di ammassare erudizione. Egli, infatti, non è conosciuto argomentando, ma agendo e amando. Ricordiamoci che il fuoco del cuore, il cuore fiammeggiante, è amore ed è anche un simbolo importante. Perché ci insegna che cosa significhi coltivare l'entusiasmo interno, coltivare la quiete che darà amore, che darà fuoco interno, che darà entusiasmo. E dice poi questo, dice, queste questioni sono impegnative da un punto di vista intellettuale, dice quella dei teologi, dei chiacchieroni, aggiungo io, ma sono superate dall'amore di Cristo, senza il quale rimangono incomprensibili. Queste cose, dunque, non sono scritte per i dotti, a meno che essi non dimentichino e abbandonino tutte le cose del mondo, impazienti di arrendersi all'ardente desiderio di Dio. E per raggiungere ciò, essi devono, come prima cosa, fuggire ogni onore terreno, odiare qualsiasi vanagloria e sfoggio di conoscenza. Poi, in grande povertà, dovranno dedicarsi con la preghiera e la meditazione all'amor di Dio. Non ci sarà allora da stupirsi se una scintilla interiore della carità increata apparirà per preparare i loro cuori al fuoco che consuma ogni oscurità, sollevandoli ad un amabile, piacevole, sublime ardore. Più essi sono dotti di una naturale inclinazione all'amore, e più devono curare di spregiarsi e gioire di essere spregiati dal prossimo. Quindi non bisogna cedere a nessun tipo di mito interno. Questa è una pratica, questo è un gesto, è un atto interno, è quella che è il poieo, tra l'altro. Ascesi vuol dire fabbricare ad arte in greco, e poieo che cosa vuol dire? Io faccio, quindi la poesia è qui. Perciò dice poi, volendo incitare in tal modo ogni uomo ad amare Dio e cercando di rendere chiara l'ardente natura soprannaturale dell'amore, ho scelto per questo libro il titolo di Incendio d'amore. Questa è la premessa. Gli eletti di Dio, invero, mangiano e bevono in Dio e ogni loro pensiero è rivolto a Lui. Si occupano delle faccende materiali solo per il necessario, senza attaccamento. Se devono parlare di cose del mondo, lo fanno, con riluttanza però, e senza indugiarvi. Ad ogni parola stanno con la mente rivolta a Dio e impiegano il tempo, nonostante tutto, ai doveri divini. Essi non oziano né sprecano tempo con le cose appariscenti e frivole. Il sogno dei reprobi, ma seguono con tutto il cuore gli affari divini e nemmeno si perdono con vane parole su queste cose. Questo è bellissimo, questo inno è una cosa meravigliosa. O fiamma melliflua, più dolce della dolcezza, più soave d'ogni creata cosa. Mio Dio, mio amore, sommergimi. Trapassami col tuo amore, feriscimi con la tua bellezza. Inondami, dico, perché mi struggo per la tua consolazione. Mostra la salubre medicina al povero amante. Vedi, il mio solo desiderio va a te. Te solo il mio cuore cerca, per te l'anima mia sospira, l'intero mio essere ha sete di te. Ma tu non ti mostri e guardi altrove, sbarri la porta, passi oltre, mi eviti, ridi delle mie parole innocenti, eppure tu rapisci i tuoi amanti dalle cose terrene, li sollevi sopra i desideri mondani, li rendi capaci di amarti, e tu pure li ami davvero. Così t'offrono la loro orazione in un canto spirituale che sale dalla loro fiamma interiore, perché ben conoscono la dolcezza del dardo d'amore. O gioia eterna e più amabile di ogni cosa, quanto spesso ci sollevi dai peggiori abissi e ci rapisci l'anima con la vista della tua maestà, vieni a me, o amato. Ho abbandonato tutto per te, ogni cosa ho respinto, affinché tu, per mio conforto, prendessi casa nel mio cuore. Non dimenticarmi ora che sono colpito da questo struggimento, questo consumante desiderio di stare tra coloro che ti amano. Concedimi di amarti, di riposare in te e fammi degno di accedere al tuo regno eterno. il figlio di Dio è coeterno al padre, perché se il padre non l'avesse generato nell'eternità, il figlio non sarebbe pienamente Dio. E se ci fosse stato un tempo in cui il padre era senza il figlio, non sarebbe esagerato dire che in tal tempo Dio era meno di quanto diventò dopo averlo generato. Nessun uomo può pensare ciò. Il Dio immutabile genererà un Dio immutabile. Egli è stato generato in eterno e non cessa di essere rigenerato oggi. Egli è stato generato in eterno e non cessa di essere generato oggi. Hic et nunc. Noi, in nostra vita, adesso, 2021, abbiamo la possibilità di generare Dio. È quello che è magnifico. Dice questo, è stato generato oggi, ma oggi è un oggi eterno. È il Kairos, è il senza tempo. E dice poi, né può essere generata la sostanza dell'unigenito, né si può conoscere la sostanza del generante in modo separato dall'unigenito nato da sé. Invero, l'inizio della divinità non ha inizio. Così, colui che genera il figlio risiede immutabile nella sua divinità eterna. L'atto di generazione, come l'atto di creazione, il padre che genera il figlio è eterno. Adesso sta nascendo il Cristo. Adesso sta nascendo il Cristo. Perché? Ma perché non è nel tempo? È nel non tempo, è nell'hic et nunc, è nel kairos. Adesso in noi può essere che nasca Cristo. E lì la meraviglia, è lì che dobbiamo essere prima di tutto felici. Secondo, coltivare la sua casa, essere davvero il ricettacolo, la culla, chissà mai, di quello che può nascere e di quello che di fatto nasce in ogni momento. Dice poi, quale stupidità umana può affermare a orecchio mortale di conoscere l'ineffabile mistero di Dio onnipotente, che risplende nell'infinito? Conosce bene Dio solo chi ammette egli è oltre l'umana capacità di comprensione, perché non è possibile comprendere una cosa se non conosciamo l'origine e il fine. In questa vita conosciamo solo imperfettamente in parte, ma nella vita futura conosceremo perfettamente del tutto, in modo profittevole, per quanto possibile essere creato. Ma chi vuol sapere del creatore eterno oltre al necessario? Cadere la perfetta incomprensione della stupidità. E poi dopo ecco la frase. Non sta in Dio l'incapacità di generare in te ciò che egli è. Egli è tale, nella sua incredibile gloria, da essere incomprensibile. E non sarebbe ciò che è se fosse possibile comprenderlo. Ti basti sapere che Dio, egli è. Se vorrai sapere che cosa, ciò non ti trarrà d'impaccio. Eccola qua. Ecco, occhio. Chiamo calore l'ardere della mente nell'amore eterno. Quando il cuore pure si sente bruciare d'un amore vero e non immaginario. È entusiasmo, occhio. Chiamo calore. Chiamo canto. Un dolce sentimento di lode celestiale che trabocca ardente dall'anima. Allora il pensiero si muta in canto e la mente è schiava della più dolce armonia. Calore, canto, e. E questa duplice consapevolezza, calore e canto, non è ottenuta facendo qualcosa ma grazie alla più grande devozione. La bhakti, la devozione. Da queste due cose sgorga la terza, una indicibile dolcezza, il sapore del cielo. Calore e canto recano una delizia stupenda all'anima e da questa stessa dolcezza sembrano a loro volta prodursi. La mia gioia, o Gesù, è lodarti continuamente. Quando ero abbattuto ti chinasti su di me e mi visitasti con quei dolci ministri e che grazie allo Spirito cantano soavi e celestiali, ti manifesterò gaudio e riconoscenza per avermi reso simile a quanti possiedono con chiara coscienza quello da cui sgorga un magnifico canto. Le loro anime ardono di infinita d'amore, eppure il tuo servo, quando siede in preghiera, brucia e ama con fervore. Pensate all'entusiasmo per Dio, l'amor di Dio. L'amore di Dio che deve aumentare, perché a un certo punto scatta qualche cos'altro. La sua mente si trasforma ed egli avvampa, infuocato, in vero si espande nella veemenza e nell'anelito. Virtuoso, bello, sincero, amabile e perfetto, così fiorisce davanti al creatore di canto, si soffonde l'intero essere suo. E una lieta melodia allevierà il mio fardello, illuminerà la mia fatica. I doni di Dio sono molteplici, meravigliosi e grandi, ma nessuno di loro è paragonabile a questo, che così bene consolida l'anima amante nella speranza della bellezza nella vita invisibile. Lo conforta dolcemente quando egli prega, lo rapisce ai vertici della contemplazione e al suono delle lodi angeliche. Questo entusiasmo, questo fuoco interno. Gesù Cristo mio Signore, questa preghiera. Gesù Cristo mio Signore e Dio, abbi pietà di me. Compiaciti di considerare il greve giogo del mio corpo, che mi opprime l'anima così prontamente. La carne è debole sotto il fardello della vita e perciò anche la forza del mio spirito illanguidisce. Ho consumato tutto questo, tutto quanto il mondo mi diede. E solo per te mi resta di condurre l'anima mia a quell'altro mondo dove mi attende il tesoro più pregiato, la vita e durevole salute. La vivrò senza fatica, la gioierò senza pena, io mi diletterò senza mai saziarmi. Là, amandoti, vedendoti, glorificandoti, sarò per sempre soddisfatto, perché tu stesso sei il mio tesoro. Ti chiedo scusa, ti chiedo, Signore Gesù, di suscitare in me, tuo amante, una incommensurabile sprone verso di te. Un affetto sconfinato, una bramosia senza freni, un fervore che butti al vento ogni moderazione. Più prezioso si fa l'amore per te, più diventa pressante. È vero, l'amore cresce, anche perché non è un punto di arrivo, e non è neanche un punto di partenza, e non è neanche un punto di passaggio. È tutto insieme. Non arriverai mai, perché l'amore non si ferma, non è un conseguimento, non è un oggetto che metti in saccoccia. L'amore è un modo d'essere, un modo di vivere, è un modo d'essere felici. Più prezioso si fa l'amore per te, più diventa pressante. La ragione lo tiene in scacco, la paura non lo fa tremare, la sennatezza non lo modera. Quindi piano piano che cosa è? Che l'amore spacca le cose, e questo spaccare delle cose nasce veramente il senso della preghiera. Quando l'incendio d'amore, scrive poi al capitolo 22, quando l'incendio d'amore prende vero possesso dell'anima, pulisce da tutti i vizi, quando l'incendio d'amore prende vero possesso dell'anima, pulisce tutti i vizi. Occhio, che questo esiste in tutte le tradizioni. L'amore pulisce i vizi, ma pulisce anche il peccato. Pulisce il karma. E dice difatti, elimina il futile e il superfluo e rigenera la bellezza di ogni virtù. Inoltre, elimina il peccato mortale. Che cos'è il peccato mortale? Il peccato mortale è il peccato della morte, cioè l'attaccamento all'esistere. È essere stati originati separati da Dio. È il peccato che fa morire. Riunire a Dio l'anima e superare il peccato mortale. Come? Col fuoco che fonderà l'anima. Potrebbe rimanere qualche pecca veniale, certo, ma la commozione e la devozione di questo divino amore possono diventare tanto ardenti da bruciare i peccati, persino se non si fosse consapevoli della loro esistenza, poiché il vero amante di Dio, trasportato da intensa e fervida bramosia per lui e infastidito da tutto quanto gli impedisce la visione di Dio, pur gustando il canto di Gaudio, il suo cuore non sa esprimere quanto assapora il cielo. Egli langue d'amore. Nulla è meglio della... Questa è grandissima. Nulla è meglio dell'amore reciproco, nella più dolce della santa carità. Amare ed essere amati è il fine soave della vita umana, godere degli angeli e di Dio nel premio della beatitudine. E perciò, se vuoi essere amato, ama. L'amore è ricompensato con l'amore. Nessuno ha mai perduto il ben amare. Se persiste fino alla fine nell'amore. Nessuno ha mai perduto a ben amare. Se persiste fino alla fine nell'amore, questo chiodo d'amore, no? Pensiamo alla nube della non conoscenza, la stessa cosa. Tieni fermo, dice, tieni ferma questa posizione, continua a recitare la parola, continua in Dio, tieni fermo. D'altronde non conosce il principio della gioia chi non comprende il principio del fuoco d'amore, e nessuno è più benedetto di chi è portato fuori di sé dalla veemenza di tale amore e tramite l'amor di Dio gode del dolce canto della lode eterna. Vogliamo il tuo onore e la tua gloria, gioiamo nel tuo diletto, piaceri e abbondanza dell'effimera vanità sono stati abbandonati, tutte le cose che tanto confondono chi le anime, che ama, da impedir loro di vedere i mali che soffriranno, ebbene queste saranno superate. Finora non possiamo vederti in volto, la nostra brama è focosa, che sempre vorremmo vivere così, dice poi, no? continua. Non vorremmo cercare altri oggetti al nostro amore. Più viviamo, più ti agoniamo, fervidi, e maggiore è la gioia nel sentire il tuo amore. Davvero ti sospiriamo. Nulla è più gradevole di ciò che gli uomini detestano. Gli uomini vogliono in fin dei conti che cosa? Gli uomini vogliono il brutto per esistere. È lì il problema vero. E allora siamo questa qua. Poiché non c'è riposo fisico per il corpo quando la mente desidera instancabilmente le cose celesti, occhio, perché non c'è, chi mi può capire mi capisca, per favore. Perché non c'è riposo fisico per il corpo quando la mente desidera instancabilmente le cose celesti, e non è pigro chi agonia con costanza verso l'eternità, chi cerca l'eternità. L'anima eletta, completamente assorbita nello struggimento per Cristo, si muta nel suo diletto. L'anima si muta nel suo diletto, non ha beni terreni, li desidera, in volontaria povertà segue Cristo e vive contenta di elemosine. Là la conoscenza limpida, dolce di sapori veri, celesti, riversa tutto il cuore nell'amore per il Creatore, si sforza di accrescerlo, si consuma nel desiderio del cielo. Nessuno che rinuncia a questo mondo, nello zelo di bruciare tra le fiamme dello Spirito Santo, tra le fiamme dello Spirito Santo, Spiritus est amor, ricordiamoci, lo Spirito Santo è volontà e amore, Spiritus est voluntas et amor. In questa, tra le fiamme dello Spirito Santo, si raffredderà nella pratica della preghiera e della meditazione, quindi un altro passo avanti. E poi dopo ecco la frase più, una cosa che è fondamentale, eccola qua. Il fervore di uno spirito che è stimolato nella sua bramosia dalla bellezza di Dio, ostenta un amore puro. Nulla vuole, eccetto il suo diletto, perché ogni altro affetto è stato completamente estinto. La sua mente ora è nata, liberamente, ad un dolce amore, e il legame tra le due volontà è rinforzato e raffermato. Nulla può ostacolare l'amante nel suo proposito o spingerlo a un ripensamento, cosicché, amando in suprema felicità, riesce al fine a portare a compimento il tuo desiderio e, superato ogni ostacolo, a correre veloce nelle braccia del suo amore. In questo servizio la mente si fa dolce e mentre studiano, scrivono, meditano la scrittura o la interpretano, il loro pensiero è tuttavia sempre con il diletto, né mai viene meno la loro capacità di lodarlo. È rimarchevole il fatto che la mente possa eseguire due cose contemporaneamente, curandosi di entrambe nello stesso tempo. Ad esempio offrire calzando lodi amorose a Dio, rallegrarsi con la mente e, pur in ciò procedendo, comprendere cosa è scritto nei libri e senza le due cose che entrino in conflitto. L'amore è davvero puro quando non è smorzato dal desiderio verso alcun'altra cosa. L'amore è davvero puro quando non è smorzato dal desiderio verso alcun'altra cosa, per quanto piccola. E non c'è minima inclinazione a cercare piacere nella bellezza fisica. L'amante trova così la sua mente divenuta acuta, purissima, ed è tutto stabile in una dominante passione per l'eternità. Libera nello spirito, guarda le cose di lassù con intensità del rapimento, lontano dalla bellezza di ogni cosa, che non può più considerare né amare. Questo rapimento può essere inteso in due modi. Il primo, sia quando un uomo è rapito fuori dalle sensazioni fisiche, sicché durante il rapimento il corpo non sente né fa nulla. Egli ovviamente non è morto ma vivo, perché l'anima ancora infonde vita al corpo. Nella Mandukya Upanishad c'è lo stesso concetto. Dice poi, ma il rapimento nell'altro senso si ha con il sollevamento della mente a Dio durante la contemplazione. Solo quanti amano Dio e sono suoi perfetti amanti percorrono questa strada. È giusto parlare anche in questo caso di rapimento, perché si ha proprio a che fare con una cattura e una natura in qualche modo esterna. Certo, è soprannaturale che qualche vile peccatore possa essere fatto figlio di Dio, pieno di gioia spirituale e rinato in lui. Questo secondo modo è più desiderabile e degno d'amore perché Cristo fu in interrotta contemplazione di Dio senza che mai si affievolisse la sua padronanza di sé. Cristo fu in interrotta contemplazione di Dio senza che mai si affievolisse la sua presenza a sé. Nessuno può recidere il nodo con cui lego il mio amore a Gesù, dolce Gesù. Cerco il tesoro che bramo, ma solo trovo solo la mia bramosia, perché è incessante la mia sete di te. Nessuno può recidere il nodo con cui lego il mio amore a te, o dolce Gesù. Cerco il tesoro che bramo, ma trovo solo la mia bramosia, perché è incessante la mia sete di te. E l'amore, che è una sete incessante, non è un punto di arrivo l'amore. L'amore è totalità, non è né partenza né arrivo. È un fuoco, ma, qual vento che disperde le pene, mi giunge in premio di un canto ineludibile all'orecchio umano, il mio intimo si muterà in una dolce e meravigliosa canzone, e questo amore, di questo amore, vorrei morire. Quando ciò avviene, e tali cose mi posseggono e mi ristorano, allora la grandezza dei tuoi doni mi abbaglia e delizia, e la vicinanza dell'amore mi tormenterà con gioia. E il tormento d'amore, l'amore come morte, più forte della morte, del cantico dei cantici. Abbiamo concluso. L'incendio d'amore, l'entusiasmo, il fatto che si possa vivere le cose normali di tutti i giorni coltivando l'entusiasmo, la mente fissa in Dio, il fatto che noi possiamo essere legati in realtà, con un legame, con un cordone ombelicale a Dio. E noi lo siamo. Dobbiamo renderlo pervio, dobbiamo rendere possibile lo scambio. E il nostro lavoro d'amore, il nostro fuoco d'amore è questo. E la ricerca della libertà interna. Come diceva Eckhart, o Dio liberami da Dio, è la ricerca del superamento di tutte le condizioni, financo di quella divina, è la ricerca della pace, della quiete, della illuminazione, che nello stesso tempo diventano dei punti di passaggio e non di arrivo. Definire Dio è impossibile, è ineffabile. E quindi noi cosa facciamo? Agiamo bene, coltiviamo il senso di Dio e cerchiamo di evitare ogni appropriazione di ogni tipo sia. State bene.